da parte di Hezbollah negare si può sempre, ma in questo caso mi pare abbastanza improprio, anzi veramente stridente, a meno che non sia direttamente un drone lanciato per interposto Stato, cioè da parte dell'Iran. Quello che mi ha colpito è quanto hanno detto più che i diplomatici, più le dichiarazioni scontate di Netanyahu, che erano ovviamente attese, su quelle dei militari, quali dicono: noi abbiamo l'impressione che questo sia, come dire, un assaggio, un test per vedere la capacità reattiva di Israele. In realtà la capacità reattiva di Israele c'è stata, perché il drone a 4 km dalla costa è stato abbattuto.
Secondo te chi ha interesse ad aprire un altro fronte per raffreddare in qualche modo l'attenzione sulla difficile situazione siriana?
Innanzitutto sono in tanti, come sappiamo la guerra di Siria è una guerra interna ma è anche la guerra degli altri. Sono tutte le forze che stanno cercando di riposizionarsi in Medio Oriente. Io credo che ci sia una spasmodica attesa, forse eccessiva per quanto riguarda le aspettative, dell'incontro che avverrà, pare a giugno, tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il presidente russo Vladimir Putin. La Russia sta giocando pesante, lasciando intendere uno che potrebbe anche così influire sulla alleato siriano per cercare di placare questo conflitto senza fine, che vede coinvolti sia il regime e sia gli oppositori, che non credo si stiano dimostrando molto così più rispettosi della popolazione civile di quanto invece non dimostri lo stesso governo e gli stessi militari di Assad. Dall'altra però la Russia vuole mantenere il suo piede in Medio Oriente, cioè vuole dire noi ci siamo, e quindi sono strumenti di pressione anche a livello internazionale per far vedere: attenzione, il problema c'è, siamo tutti coinvolti e siamo pronti ad affrontarlo. Ecco perché è difficile, in quanto non vi sono soltanto gli attori regionali, ma ci sono anche attori internazionali molto ma molto importanti e influenti.
L'episodio potrebbe avere ripercussioni anche sul complesso processo di pace israelo-palestinese?
È difficile dire, io credo che purtroppo il processo di pace israeliano-palestinese, questo negoziato che anche lo stesso presidente Obama ha cercato in tutti i modi di rilanciare, sia esattamente al punto di partenza. C'è da risolvere il problema degli insediamenti, Israele non ne vuole sapere. È chiaro che se ci sono delle pressioni da parte dell'Iran o da parte dei suoi alleati tipo Hezbollah e anche tipo Siria, è evidente che Israele tenderà a privilegiare questo fronte, il fronte dell'immediato, piuttosto che impegnarsi, come pareva aver promesso in qualche misura il governo israeliano, di riprendere questo negoziato. Il problema che riprendere il negoziato significa anche buona volontà e significa essere pronti a un compromesso. Io credo che Israele non sia pronto a un compromesso con i palestinesi, ma anche i palestinesi ci mettono del loro, perché cosa si fa? Un compromesso con l'autorità nazionale palestinese di Ramallah o si fa un compromesso anche con l'autorità di Hamas a Gaza? Finché non ci sarà una piena riconciliazione, non ci sarà un forte riavvicinamento, sarà difficile proprio precostituire le condizioni strutturali per la ripresa di un negoziato che sia vero questa volta e non a parole come nel recente passato.
Per gli israeliani è la conferma ennesima, qualora ce ne fosse il bisogno, della loro vulnerabilità.
È chiaro che Israele si trova in una posizione di potenziale accerchiamento, anche se io non credo che siano tanti i paesi che oserebbero anche fare una provocazione seria nei confronti di Israele. Vulnerabilità, se si vuole geografica, basta guardare la cartina per capirlo, non c'è dubbio. Vulnerabilità tout court, cioè possibilità veramente di colpire Israele, beh, io credo che Israele abbia strumenti e tecnologia sufficienti per, diciamo, fronteggiare qualsiasi tipo di pericolo, e poi sa che se dovesse mai malauguratamente partire un attacco ci sarebbero alleati pronti, a cominciare dagli Stati Uniti, a sostegno di Israele.